Signore, confidando nella guida del suo Spirito, vorrei continuare a condividere con voi dal Efesini capitolo 6, dove siamo arrivati la scorsa volta, e il titolo è sempre Rivestire la completa armatura di Dio. Efesini capitolo 6, dal versetto 10, fino alla fine. Efesini 6. Del rimanente, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua possanza. Rivestitevi della completa armatura di Dio, onde possiate star saldi contro le insidie del diavolo, poiché il combattimento nostro non è contro carne e sangue, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e dopo aver compiuto tutto il dover vostro restare in piedi. State dunque saldi, avendo presa la verità a cintura dei fianchi, essendovi rivestiti della corazza della giustizia, e calzati i piedi della prontezza che dà l'Evangelo della pace, prendendo oltre a tutto ciò lo scudo della fede, col quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Orando in ogni tempo per lo Spirito, con ogni sorta di preghiere e di supplicazioni, e da questo vegliando con ogni perseveranza e supplicazione per tutti i santi, ed anche per me, acciocché mi sia dato di parlare apertamente, per far conoscere con franchezza il mistero dell'Evangelo, per il quale io sono ambasciatore in catena, affinché io l'annunzi francamente come conviene che io ne parli. Ora, acciocché anche voi sappiate lo stato mio e quello che io faccio, Tichico, il caro fratello e fedel ministro del Signore, vi farà sapere tutto. Ve l'ho mandato apposta affinché abbiate conoscenza dello stato nostro e dei consoli vostri cuori. Pace ai fratelli e amore con fede da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo. La grazia sia con tutti quelli che amano il Signore nostro, Gesù Cristo, con purità incorrotta. Amen. Allora, la volta scorsa abbiamo cominciato a esaminare questa ultima sezione dell'Epistola agli Efesini, di questo capitolo 6. Ultima sezione che viene introdotta da queste due parole, del rimanente, che ci vanno proprio a dire che quello che abbiamo visto fin qua, c'è qualcosa che ci rimane da dire. Del rimanente, e vedendo quello che è il rimanente non è una cosa da sottovalutare assolutamente, perché parla, se vi ricordate, i primi tre capitoli parlano della grazia di Dio, sul quale si sostengono i due capitoli e mezzo che seguono, dal 3 e mezzo fino alla fine del 5, diciamo fino al 6 un po', fino al 9, che parlano del camminare, di come camminare su questa terra, ed è chiaro che se vogliamo continuare a camminare dobbiamo stare in piedi. E questa è la risposta che Dio ci dà se volete stare in piedi. Se volete stare in piedi, la Bibbia, la Scrittura, lo Spirito Santo che ha ispirato questo passaggio nel cuore e nella mente dell'Apostolo Paolo, che era in prigione quando scriveva questa epistola, ambasciatore in catena, dice la parola di Dio, quando scrive questa parola pensavo proprio a questo nell'ultimo punto, stare in piedi. Se vogliamo stare in piedi, la risposta è la completa armatura di Dio, come dice la parola. Sapendo un fatto, perché armatura di Dio? Abbiamo già visto, ma è importante. Perché l'armatura di Dio? Perché il combattimento che noi abbiamo, che noi ingaggiamo in questo mondo, e io vi devo dire la verità, non me ne sono ancora reso conto del tutto, Però meditando su questi passaggi comincio a rendermi conto di una cosa, e questo ve lo dico per la mia, diciamo, umiliazione, che è seria questa questione, molto più seria di quello che noi crediamo, che il nostro combattimento non è contro la carne e contro il sangue, ma contro spiriti e principati e potestà, contro le forze spirituali della malvagità, dice la parola di Dio, che sono i luoghi celesti. E quindi non è sufficiente, e non lo sarà mai, combattere questa battaglia con carne e sangue, ma c'è bisogno di armi, che la parola di Dio chiama le armi della luce, anche in un altro passaggio della parola di Dio, in Seconda Corinzi, se non ricordo male, il capitolo 10, che sono ciò che Dio ci dà. Ecco perché la parola dice l'armatura di Dio, perché ci sono armi di cui noi abbiamo bisogno, che Dio le rende disponibili. Ma vedremo, ma vediamo, abbiamo già visto e vedremo meglio, che c'è qualcosa che noi dobbiamo fare, dobbiamo prenderle, dobbiamo appropriarci di queste armi, altrimenti cadiamo. Cadiamo nei vari aspetti di quello che vuol dire cadere. Però una cosa vuol dire che se cadiamo non camminiamo. Forse strisciamo in qualche modo, ma non camminiamo. E questo è importantissimo. Camminare, l'ho già detto, è il centro dei capitoli che abbiamo appena visto. E quindi la parola di Dio non ci dà il cammino, il proseguire, il progredire come un'opzione, ma è ciò che Dio si aspetta dai suoi figli, che camminino per fede e non per visione, la scrittura dice. Anche se a noi ci viene molto più comodo e molto più facile camminare per visione, vedendo come i giudei che chiedevano miracoli e i greci che cercavano sapienza. Una visione in qualche modo, ma il Signore non è d'accordo su questo tipo di cammini. E Paolo questo lo sapeva molto bene, infatti in 1 Corinzi capitolo 9, 25-27 la parola di Dio assimila un credente a un atleta e a un pugile. Un atleta che tratta duramente il suo corpo perché sa che deve correre, e un pugile che ha un combattimento. E i pugili, non so se li avete mai visti, ma a me non piace il pugilato, è la verità, è uno sport estremamente, mi dà anche fastidio vederlo in televisione, quando lo vedevo, adesso grazie a Dio, Dio mi ha privato della TV e quindi non la vedo. Ma c'è una cosa che mi piace dell'atleta del pugile, guardate come fa mentre lui è sul ring, sta sulle punte e saltella continuamente. Non sta mai appoggiato sui talloni. Perché saltella continuamente? Perché muoversi sulle punte gli dà più agilità per schivare il pugno. Ecco l'atleta, ecco il pugile, che devono schivare un pugno da qualche centinaio di chili, soprattutto nei pesi massimi, che gli arriva diretto. E quindi è bene essere rapidi per poterlo schivare. Ecco qua l'esempio di cui l'apostolo Paolo ci parla, parlando di combattimento. Un pugile addormentato ne prende un sacco e una sporta. Un credente addormentato, un credente per terra, non cammina. E questo è molto importante. La parola dice, guardate tutti i verbi che ci sono qua, prendete, rivestitevi, indossate e calzate. Imperativi. Sono verbi che chiamano un'azione da parte nostra. Prendete, indossate, rivestitevi e calzate. Tutto questo per prendere su di noi, per proteggerci con l'armatura di Dio, che non ha niente a che fare con la carne e col sangue, ma ha a che fare con qualcosa che Dio ci dona. La completa armatura di Dio. Quindi prendete, il primo aspetto importantissimo di questi versetti, e il secondo è la completa armatura di Dio. Completa armatura di Dio. Anche questo mi faceva molto riflettere. Parla della verità, parla della salvezza. La completa non è "sono salvato" e tutto il resto. Parla della fede, parla dei calzari, parla di uno scudo e parla di una spada. Di tutti questi ce n'è solo una di arma offensiva, tutto il resto è di difesa. E questo è importantissimo, tutta l'armatura serve. Non possiamo confidare solo in una cosa, ma tutta l'armatura, corazza, cintura, calzari, scudo, elmo e spada. La completa armatura di Dio. Non ci avevo mai fatto caso quando leggevo questa parola, però se voi ci fate caso in pochi versetti, in due o tre versetti lo dice due volte. Completa, completa. Perciò vuol dire che è importante. E queste sono le armi della luce, il passo ve l'ho già citato, in 2 Corinzi 10, 3, 5, e sono quelle armi che Dio ci dà per distruggere le fortezze, per distruggere i ragionamenti, per distruggere tutto ciò che si eleva di fronte, dinanzi alla conoscenza di Dio. E questo è importante, molto importante. Questa armatura, questi elementi che il Signore ci dà, sono necessari per rivestirsi della sua forza e della sua possanza. Rivestitevi, dice la parola, della sua forza e della sua possanza. Ecco qua come si fa in pratica a rivestirsi della sua forza e della sua possanza. Queste sono le armi della nostra guerra, dice 2 Corinzi 10, 3, 5, che non sono carnali. L'Apostolo Paolo dice: queste sono le armi della nostra guerra che non sono carnali, ma sono potenti, dice la parola di Dio. Sono potenti nel cospetto di Dio a distruggere le fortezze. Allora se noi, per carne e per sangue, soccombiamo di fronte a queste fortezze, ma con ciò che il Signore ci dà, noi le sconfiggiamo, perché colui che è in noi è più forte di colui che è nel mondo. Colui che è in noi è più forte di colui che è nel mondo. E queste sono le armi che colui che è in noi ci dà per distruggere le fortezze. Le fortezze non vengono solo da fuori, ma vengono anche da dentro, da questo cuore insanabilmente maligno. I pensieri non vengono solo da fuori, ma vengono anche da dentro. E ci servono anche per difenderci da noi stessi, dai dubbi, dai pensieri, dagli scoraggiamenti, dalla tristezza. Queste armi che sono potenti nel cospetto di Dio per distruggere le fortezze. Questo è molto molto importante. E se vogliamo essere protetti, noi le dobbiamo indossare. Ci sono, ma il Signore dice: prendile, indossale, rivestile, calzale. Sono imperativi. Calzate, rivestite, prendete, fino a prova contraria. E questo è importante. Allora, il primo che ci viene menzionato qui è la verità a cintura dei fianchi. State dunque saldi avendo presa la verità a cintura dei fianchi, dice la parola di Dio. Allora, dobbiamo calarci un attimo nel contesto di questo passaggio per non cadere in errore. Perché parla di cintura dei fianchi? Dobbiamo sapere che quelle parti, diciamo, al tempo dell'Apostolo Paolo e anche nella parte, diciamo, nell'Oriente, si usavano portare vesti lunghe che non danno una grande agilità. Se voi pensate a una veste che arriva fino ai piedi, non dà una grande agilità di movimento. Allora, che cosa veniva fatto quando c'era necessità di muoversi in maniera più rapida? Si raccoglieva la veste e con una cintura la si cingeva
ai fianchi, in modo da poter essere più rapidi nel muoversi. E questo è il messaggio che qui la parola di Dio ci sta dando. Raccogliere la veste ai fianchi con una cintura. Cingetevi i fianchi. E ci sono alcuni esempi nella parola di Dio che ci parlano proprio di questo. Il primo che ho preso è Luca capitolo 12, versetto 35, dove la parola dice, in relazione alle lampade, all'attesa, all'aspettare lo sposo che deve arrivare alla terza vigilia della notte, dice la parola: i vostri fianchi siano cinti e le vostre lampade accese. Questo è Luca capitolo 12, versetto 35. Prima Pietro capitolo 1, versetto 13: perciò, avendo cinti i fianchi della vostra mente e stando sobri, abbiate piena speranza della grazia che vi sarà recata alla rivelazione di Gesù Cristo. Allora, sembra abbastanza chiaro che cosa significa avere i fianchi cinti. L'abbiamo visto nell'esempio di Luca 12,35 e anche si vede anche nel brano di Prima Pietro capitolo 1, 13 che abbiamo appena letto. Cosa vuol dire avere fianchi cinti? Vuol dire essere pronti. Vuol dire essere pronti, vuol dire essere rapidi, vuol dire muoversi con rapidità. Vuol dire veglia, vuol dire vegliare, avere i fianchi cinti, essere pronti a partire, essere pronti a muoversi. Essere in attesa, in qualche modo, come erano, come ci viene detto, dei servi, in Luca capitolo 12, versetto 35. Essere in attesa del padrone, essere in attesa di colui che arriva, avere i fianchi cinti, essere preparati. E questo è molto importante. E essere cinti significa anche, avere i fianchi cinti significa anche togliere di mezzo tutto quello che ci può ostacolare e che ci può fare cadere. Capite bene che se non abbiamo i fianchi cinti, ma abbiamo qualcosa che ci ostacola, noi possiamo cadere. Mentre i fianchi cinti, togliere ciò che c'è di impaccio o di impiccio in qualche modo, ci permette di essere più vigili e di rispondere più rapidamente alla chiamata nell'attesa dell'arrivo dello sposo o della rivelazione di Gesù Cristo di cui parla prima Pietro. Rimuovi tutto ciò che è di ostacolo nella tua vita. Questo è il messaggio di questo passaggio. E vedremo tra un attimo come si rimuove tutto ciò che è un ostacolo nella nostra vita attraverso la verità. La verità. Ecco perché Gesù ha detto di se stesso: io sono la verità. Tutto ciò che è di ostacolo nella nostra vita si muove, si rimuove attraverso la verità. Il peccato che è nella nostra vita, la ribellione che è nella nostra vita, si rimuove attraverso la verità che viene in noi, che ce la mostra, affinché la possiamo rigettare attraverso la confessione. È la verità che ci libera degli impedimenti nella nostra vita, e la verità è Cristo. C'è un altro bellissimo esempio dei fianchi cinti che Piero sicuramente si ricorda, è lo specialista di quel passaggio, Esodo capitolo 12. C'è un altro passaggio in cui la parola di Dio dice di avere i fianchi cinti. Che capitolo è Esodo capitolo 12? La Pasqua, la Pasqua. Il popolo doveva partire in fretta. Mangiatela in piedi, con i vostri fianchi cinti. Mangiatelo in piedi, dice la parola di Dio, col vostro bastone in mano, mangiatelo in fretta, è la Pasqua dell'Eterno. Perché viene l'Eterno, passerà l'Eterno e voi partirete. È il passaggio dell'Eterno. passa l'Eterno, la Pasqua, il passaggio dell'Eterno. E questo è bellissimo. E noi dobbiamo essere pronti, pronti, perché riflettevo su me stesso che questa, la vita che noi abbiamo in questo lato del mondo, ci porta a un torpore, a un sonno spirituale impressionante, che non ha nulla a che fare con i fianchi cinti, non ha nulla a che fare. E qui la parola ci dice: i vostri fianchi siano cinti, ci dice l'Apostolo Pietro, in 1 Pietro 1,13, l'abbiamo letto prima. E questa cintura è la verità, ciò che cinge la nostra veste attorno alla nostra cintura, la nostra cinta, è la verità. Un atteggiamento mendace, non veritiero, ipocrita in qualche modo, è ciò che ci schiaccia, che non ci rende pronti a rispondere con prontezza, alla veglia, quando il Signore verrà. E noi come l'atleta ci dobbiamo spogliare di queste cose. Noi come l'atleta dobbiamo togliere ogni impedimento dalla nostra vita, ogni impedimento che la verità, che è Cristo, ci fa vedere. E sono convinto, certamente voi ne avete meno di me, ma sono convinto che ciascuno di noi ha uno o più impedimenti nella sua vita che gli impedisce di essere pronto, di rispondere con prontezza, di vegliare piuttosto che sonnecchiare. Ci sono molti esempi dell'Antico Testamento, cioè il contrario della prontezza, della lucidità, è l'ebbrezza. E ci sono molti, 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 ebbrezza di cose, ebbrezza di mondo, ebbre di mondo, ebbre di cose futili. Ci sono molti esempi nell'Antico Testamento, barcollano, dice la parola di Dio, per le bevande inebrianti. Ma quante bevande abbiamo noi inebrianti, anche se siamo astemi? Stiamo astemi forse di alcol, ma non siamo astemi di bevande inebrianti del mondo. Se noi barcolliamo, è chiaro che se non siamo sobri, siamo ebri. È questo che sta dicendo la parola di Dio. E noi non dobbiamo essere sobri, siate sobri. Quante volte la scrittura dice siate sobri, perché i giorni sono malvagi. Voi siete quelli del giorno, non siete quelli della notte. E questo è molto importante nella scrittura, la prontezza. E verrà ancora la prontezza, perché questa prontezza ci serve per cosa? Per indossare quei calzari che verranno dopo, che ci dà l'Evangelo della pace con Dio. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio. E questa prontezza nasce dalla verità. Cinta che cinge, che mette insieme i vari aspetti dell'armatura, della corazza e di tutto il resto. È molto importante. E come l'atleta si spoglia. Pensate se un atleta dovesse correre con dei pesi. Come vi dicevo l'altra volta, ho avuto un amico anni fa, un po' che non lo sento in realtà, che correva da professionista e si pesava continuamente, perché dice, lui correva la mezza e stava preparando la maratona, ma correva a livello agonistico piuttosto forte, a dire la verità. Io non riuscivo a stare dietro neanche per i 100 metri. E si pesava perché sapeva che 100 grammi in più in 42 km 195 metri sarebbero stati 100 grammi ogni salto. Sapete che la corsa sono saltelli, sarebbero stati 100-200 grammi in più ogni salto da portare in giro. Allora capite quanti pesi noi portiamo in giro. E il Signore ci dice: deposto ogni peso e il peccato, protendetevi in avanti, correndo l'arringo al quale siamo stati chiamati. E questo è fondamentale, ricercando la verità. E la verità è Cristo. e l'integrità nella nostra vita. Perché il rischio di cadere nell'apatia, nel torpore, in questo secolo, è piuttosto alto. È piuttosto alto. Infatti nell'ultimo tempo ci saranno molti schernitori, dice la parola di Dio, e questo lo dice in Seconda Pietro, al capitolo 3, versetto 4, che diranno: ma dov'è la promessa della sua venuta? E molti cadranno. Molti cadranno. Ed è molto importante essere pronti. Lo stesso apostolo Pietro dice: siate sempre pronti a render conto della vostra speranza, della speranza della vostra fede. Allora la cintura, i vostri fianchi siano cinti tramite la cintura della verità. Quindi la prontezza, la veglia tramite la cintura della verità. Al di là di molti discorsi vaneggianti o forse anche filosofici che ci potrebbero fare, quando io penso alla verità penso sempre a una persona, penso a Gesù. Perché Gesù, parlando di se stesso, in Giovanni, nel celebre versetto di 14, capitolo 14, versetto 6, oltre che dire via e vita, dice anche di se stesso: io sono la verità. Quindi Gesù nella sua persona rappresenta la verità. Quindi Gesù è la verità. Ma Giovanni ci dice anche qualcos'altro. Cerchiamo di capire che cosa vuol dire in pratica, senza lasciare tutte queste cose in un emisfero non ricevibile e non pratico per la nostra vita. Giovanni ci dice anche un'altra cosa molto importante, lo dice a Giovanni al capitolo 8, versetti 31 e 32. Dice: Gesù prese allora a dire a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli e conoscerete la verità, e la verità vi renderà liberi. Altro passaggio dice in Giovanni al capitolo 14, sempre dice: io pregherò il Padre e egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi in perpetuo, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi. Lo Spirito di Dio dimorava con loro. Perché dimorava con loro? Perché in quel momento c'era Cristo con loro. Lo Spirito dimora con voi, e guardate la promessa: il mio Spirito, lo Spirito di Cristo, sarà in voi. Da con voi, io sono con voi. Prima a Filippo gli aveva detto, Filippo sì, gli aveva detto: da tanto tempo sono con voi e ancora non mi hai conosciuto? E qui, poco più avanti, poco altro versetto dopo, gli dice: lo Spirito della verità che dimora con voi e sarà in voi. L'ultimo passaggio è: santificali nella verità, Giovanni 17, versetto 17, la tua parola è verità. Allora, cerchiamo di mettere insieme, ho fatto anche un po' fatica, cerchiamo di mettere insieme tutte queste cose. Allora, nel Vangelo di Giovanni ci dice una cosa importante, ci dice che se vogliamo conoscere la verità, cioè se vogliamo essere pronti, la parola ci dice che abbiamo bisogno della cintura della verità, che ci cinga i fianchi. Allora, se vogliamo conoscere la verità, la parola ci dice: se perseverate nella mia parola, conoscerete la verità. Ma la verità è Cristo, che ha detto di se stesso: io sono la verità. E lui ha detto che ci avrebbe mandato lo Spirito della verità. Ultimo passaggio per chiudere questo ragionamento: Cristo è la parola. Capite? Se perseverate nella mia parola, io sono la verità, vi manderò lo Spirito della verità E nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Io sono la parola. Ecco perché, se vogliamo conoscere la verità, se vogliamo essere pronti, dobbiamo perseverare nella parola. E se conosciamo la verità, se perseveriamo nella parola, conosceremo la verità e conosceremo Cristo. E questo è assolutamente importante. E guardate cosa succede in questo caso. Siamo santificati. Perché la parola dice santificali nella verità, ultimo punto, la tua parola è verità. Capite come tutte queste cose sono collegate tra loro? Io non sono capace di spiegarlo, il Signore lo è. Rileggeteli questi passaggi e pensateci, perché la parola, Cristo, lo spirito della verità e la perseveranza nella parola sono tutte collegate. Ed è questo ciò che ci permette di rimanere pronti in questo mondo di torpore. In questo mondo di torpore. Ultimo passo da fare è questo. Se perseverate. Che cosa vuol dire perseverare? Allora, perseverare non significa solamente leggere. Quello è un aspetto. Il secondo aspetto ha a che fare col vivere. Perseverare è leggere e vivere. Quando io voglio dare una definizione, quando io cerco una definizione della perseveranza nella parola di Dio, a me piace molto il passaggio di Romani. I Romani al capitolo 5, e dal capitolo 1 al versetto 5, prendetelo un attimo perché ci sono, a me piace molto perché dà una definizione abbastanza interessante per me della perseveranza da un punto di vista pratico. Lo leggiamo dall'inizio, anche se il versetto che i versetti centrali per il discorso, per la trattazione che stiamo guardando assieme, sono il 3 e il 4 principalmente, però non si possono tagliare, altrimenti il discorso sembra che non abbia senso. Allora, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo salvi. Ecco qua, cominciamo a vedere, secondo quello che io ricevo dal Signore, la perseveranza. E ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo, ci gloriamo anche nelle afflizioni, come faceva qui l'apostolo Paolo, ambasciatore in catena. Ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e la esperienza speranza. Ora, la speranza non rende confusi, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Ecco l'ultima parte, la perseveranza. Afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza, esperienza, esperienza. Allora, se questa parola non produce esperienza, pazienza e speranza, non è perseveranza. Se noi solo leggiamo e non sperimentiamo, non parla di perseveranza, non possiamo parlare, a parer mio, di perseveranza. Se perseverate nella mia parola, ha questo concetto dentro: conoscerete la verità. Se perseverate nella mia parola. E questo succede nella misura in cui noi la viviamo e lo Spirito continua a rivelarcela, perché dice: lo Spirito della verità sarà in voi. Quindi questa verità noi la sperimentiamo, è un ciclo. Una volta che abbiamo speranza, ci sarà un'altra afflizione che dovrà produrre pazienza, e la pazienza esperienza, e quella esperienza specifica speranza, e poi ci sarà un'altra afflizione che dovrà produrre pazienza, e poi ancora esperienza, e poi speranza. Per parlare di perseveranza. E questo che dice Gesù, è questo che dice Gesù. Non è punto interrogativo, è punto esclamativo. È questo che dice Gesù, se perseverate. E questo è importante, affinché la parola non sia solo una teoria, ma diventi pratica nella nostra vita. Già, per avere quella prontezza di cui parla il Signore, per sgravarci di tutto quello che invece ci pesa. E l'afflizione che produce pazienza, pazienza e esperienza, serve proprio anche per sgravarci da ciò che ci pesa, da ciò che ci fa inciampare nella nostra vita. Perché produce pazienza, poi esperienza, poi speranza. Serve per farci fare pulizia. E il Signore la manda molto spesso proprio per quello scopo, per fare pulizia. Affinché non siamo impacciati, non siamo ostacolati e non inciampiamo in quei pesi, in quelle vesti che sono lunghe, che sono le cose della vita. Le cose della vita. Io penso che nei nostri giorni, se noi guardiamo la parabola del buon seminatore, la Chiesa di Dio, perlomeno in questa parte del mondo, debba fare i conti con le spine che soffocano la parola di Dio, dice la parola, la soffocano, le tolgono il respiro, che sono gli agi e tutte le cose di questo mondo, dice la Scrittura, il benessere di questo mondo. Spine che non hanno in altra parte del mondo. Non fanno tempo ad avere le spine, perché arriva qualcuno che gliele sradica, tutti i benesseri. Armato, non armato, con una lettera o con senza lettera. E questo mi fa pensare. Quindi questa è la cintura della verità. La prima. Non credo sia un caso. Perché ha visto questo l'Apostolo Paolo, mentre in prigione per lo Spirito aveva questa visione, forse guardando anche i soldati romani che erano lì con lui, ha visto questa armatura, ha visto questa cintura e ha pensato a queste cose. Non lo so, non ero là e non c'era nessuno di noi. Passiamo alla parte successiva, quindi la prima parte, essendovi, avendo presa la cintura, la verità, a cintura dei fianchi, e l'altra che vedremo questa sera, sì dai, essendovi rivestiti della corazza della giustizia. Allora, la corazza della giustizia. La corazza rappresenta un'altra parte molto importante di un'armatura. Perché? Perché la corazza protegge gli organi vitali. Sì, tutti gli organi vitali, polmone, cuore, stomaco, eccetera, c'è gli intestini anche, eccetera, eccetera. Quindi la corazza è molto importante. Il Signore dice qui: prendete la corazza della giustizia. A parer mio, questo parla di due aspetti riferiti alla giustizia. Il primo aspetto è quello che tutti noi pensiamo quando leggiamo, io stesso, quando leggiamo questo passaggio. Parlando di giustizia, la corazza della giustizia, è ciò che dice in poche parole in Prima Corinzi capitolo 1 versetto 30. Cristo è stato fatto da Dio giustizia. Cristo è la nostra giustizia, è questa la nostra corazza. E quand'è che noi cominciamo ad essere esposti? Cioè, quand'è che il nostro petto, i nostri organi, cioè cominciamo a essere esposti all'attacco del nemico quando rigettiamo la giustizia di Cristo per paludarci della nostra giustizia.
L'Apostolo Paolo diceva non per una giustizia mia derivante dalla legge, ma per quella che si ha per mezzo della fede. E di questo noi non ce ne dobbiamo mai dimenticare. E purtroppo ce lo dimentichiamo. E questo espone la nostra vita a degli attacchi furenti da parte degli spiriti ribelli. Quando noi ci sentiamo giusti, ecco che siamo esposti a dei colpi che ci atterrano. Perché? Perché non appena sbagliamo di quel tanto, il nostro orgoglio viene massacrato. E questo è molto importante. L'Apostolo sapeva che la nostra giustizia è solo Gesù Cristo. E guardate, l'ultimo giorno della nostra vita, qualunque esso sia, ci dirà ancora questo: la tua giustizia è solo Gesù Cristo. Tu sei rimasto un panno lordo davanti a me, sporco, ma Gesù è la tua giustizia. Io ti ho giustificato per la fede in Lui. E questo è assolutamente importantissimo. Cioè, dire semplicemente che io sono giustificato per fede non conta se noi crediamo di essere giusti. Non dico che non conta per essere salvati, certo. Se è vera la nostra fede, quello è scritto nei luoghi celesti. Ma non conta. La protezione di Dio, la protezione di questa corazza, c'è solo se noi crediamo veramente in questo fatto. Il che vuol dire che noi non siamo giusti, ma rimaniamo giustificati. C'è una bella differenza tra essere giusti ed essere giustificati. Riusciamo a comprenderla, ovviamente. Un giusto è un giusto, io sono giusto, nessuno di noi lo può dire. E quando noi anche solo minimamente pensiamo di essere giusti, e vi dico, tutti noi in qualche momento abbiamo pensato, o pensiamo tuttora, che vi sia qualche ingiustizia. No, io non lo penso. Non lo pensi? Quando ti tagliano la strada e tu infami qualcun altro, stai pensando che io sono più giusto di te e quindi io sono giusto. Ma che sgarbo che mi hai fatto! Io sono più giusto di te. Domanda, non lo pensi? Lo pensi. E questo ti espone, mi espone, ti espone, ci espone alle frecciate, alle bordate. Perché scopre i nostri organi vitali. E lì c'è il nostro cuore. Cuore che è, secondo la parola di Dio e secondo la cultura anche dal quale è stata scritta questa parola, nel quale è calata, che è la cultura ebraica, degli uomini ebraichi, degli ebrei, il cuore è il centro, non è il centro dei sentimenti, ma è il centro delle decisioni, è il centro della volontà. E quindi noi ci esponiamo terribilmente, si espone il nostro cuore, si espongono i nostri organi vitali agli attacchi. Quando noi pensiamo di essere giusti e non che sia stato necessario ricoprirci della giustizia di Cristo. E tutte le volte che noi pensiamo qualcosa di qualcuno che ci ha fatto, che ci ha detto, che ha pensato, ecco che noi stiamo dicendo davanti a Dio: io sono più giusto di lui. Ma davanti a Dio né lui né io sono giusti, siamo giusti, ma solo Cristo è giusto. E coloro che sono ricoperti di Cristo sono giustificati, sebbene la giustificazione e la redenzione sia a disposizione per tutti gli uomini. Ma non tutti sono giustificati, non lo saranno tutti giustificati davanti a Dio. E quindi questa è la prima parte. L'Apostolo Paolo ben sapeva questo, ma da chi lo sapeva? Gliel'avevano raccontato? No, lo sapeva da se stesso, perché quando in Filippesi al capitolo 3 lui dice: io sono ebreo, figlio di ebrei, circonciso all'ottavo giorno, della tribù di Beniamino, quanto alla legge fariseo, quanto a questo persecutore della chiesa, eccetera eccetera, stava proprio mettendo giù le sue caratteristiche.
Ma la parola dice a un certo punto: io ho reputato tutto questo, cioè tutta la mia giustizia umana, come spazzatura, come tanta spazzatura. Eccola la corazza della giustizia di Cristo. Quando noi prendiamo tutto il nostro bene, tutte le nostre opere, tutto quello che abbiamo fatto, ed è spazzatura. Spazzatura. Perché per i figli di Dio le opere stanno di dietro, non stanno davanti. Leggete l'Apocalisse. Invece noi presentiamo prima, guarda, non è così che funziona. Non è la nostra giustizia, ma è la giustizia di Cristo. Spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Ecco ciò che conta. A fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non di una giustizia mia derivante dalla legge, Filippesi 3:9, ma quella che si ha mediante la fede in Cristo, che è l'unica giustizia, dice l'Apostolo Paolo, che viene da Dio. Tutto il resto non viene da Dio, viene dagli uomini, basata sulla fede. E questo nostro senso di religione, di giustizia, di ben pensare, viene devastato da questa parola, gloria al Signore. Intanto che noi pensiamo come arriveremo un giorno a pensare, lo spero, come quell'uomo che si batteva il petto, che aveva capito che l'unica giustizia che contava era quella celeste. Di fianco c'aveva quello che diceva, grazie che non sono come quello là, ma ho pagato la decima, faccio digiuno, e non scese a casa sua giustificato, dice la parola, mentre l'altro che diceva sì, placato Dio verso un peccatore, ottenne da Dio ciò che aveva richiesto. Dio fu placato verso di lui perché scese a casa sua giustificato. E questo non vale solo per il giorno in cui noi ci siamo convertiti, perché forse siamo rimasti al giorno della nostra conversione, ma vi dico una cosa, che bisogna procedere dal giorno della conversione. Una volta mi viene in mente, un sacco di volte l'ho detto, fa, ti amo come il primo giorno. Che disastro. Il primo giorno. Non è mai niente il primo giorno. Bisogna camminare. E questo è il messaggio. Ti amo come il primo giorno. Può succedere un'altra cosa, come successe alla chiesa di Efeso, che aveva perso il suo primo amore, quindi non che l'amava come il primo giorno, ma non l'amava neanche più il Signore. Questo è molto peggio. E noi dobbiamo sbarazzarci di questo senso di giustizia nostro derivante dalla legge, per prendere invece una corazza che ha a che fare col senso di giustizia che viene dalla fede, che invece di farci sentire grandi così davanti a Dio, ci fa sentire piccoli così, ma amati. E questo è molto importante. Infatti la parola cosa dice? Se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete punto nel regno dei cieli. Ed è questa la giustizia di cui parla qualche versetto primo: beati gli affamati e gli assetati di giustizia, di questa giustizia celeste. Perché l'ira dell'uomo, la giustizia dell'uomo, come dice Giacomo, non mette a compimento il pensiero di Dio e nemmeno la sua parola. E questo è importantissimo. E rimane pur vero che Dio fa grazia agli umili. E Dio fa grazia agli umili. Come dice la parola di Dio, resiste ai superbi e fa grazia agli umili. Questo è il nostro Signore. E quindi questo è il primo aspetto della corazza della giustizia. Ce n'è un altro. poi là, 53. Però quest'altro ce lo prendiamo. C'è un altro aspetto della parola di Dio, cerco di stringere, è importante. E se c'è un aspetto che parla della giustizia della quale noi siamo stati rivestiti in Cristo, c'è un altro aspetto che è il messaggio dello Spirito Santo che la parola di Dio ci dà in Romani, capitolo 6, versetto, dal capitolo 6. Se il capitolo 5 di Romani parla della giustificazione per fede, il capitolo 6, che è successivo, affinché noi non rimaniamo solo qui, ci dice anche qualcosa di più, che fa sempre parte della corazza della giustizia. E cosa ci dice? Che diremo dunque? Sapendo che siamo stati rivestiti della giustizia di Dio, che diremo dunque? Rimarremo noi nel peccato? Onde la grazia di Dio abbondi? Quindi c'è anche questo secondo aspetto della parola di Dio. Non ho tempo per andare a... per vedere l'aspetto della morte, della risurrezione di Cristo, che sta in mezzo, che lega questa domanda dell'Apostolo Paolo con il versetto 13, che è quello che invece vorrei vedere con voi questa sera, che dice, quindi, primo aspetto, rivestiti della giustizia di Cristo. Secondo aspetto, sempre collegato alla corazza della giustizia, non prestate le vostre membra come strumenti di iniquità al peccato, ma presentate voi stessi a Dio come morti fatti viventi, e vi rimando ai versetti precedenti per capire cosa questo passaggio, e le vostre membra come strumenti di giustizia. Allora ecco come prosegue questo passo. Ecco la corazza. La corazza è una prima parte, che non dipende dalla legge, ma dipende da il fatto che Cristo ci ha rivestiti, e questa seconda parte, che è il frutto di quello, prestate i vostri membra come strumenti di giustizia. È bello questa parola che noi troviamo qui, strumenti, che nel greco è un termine che viene tradotto in altri quattro versetti della scrittura, con un altro termine, ed è assolutamente equivalente, penso anche appropriato, che è armi. Quindi qui la parola di Dio ci sta dicendo: volete prestare le vostre membra come armi di iniquità? O volete prestare le vostre membra come armi di giustizia? Ecco il secondo punto della parola, che dice: rimarrete voi dunque nel peccato affinché la grazia di Dio abbondi? No. Prestate le vostre membra come strumenti di giustizia al Signore, come armi di giustizia. La corazza, la nostra arma di giustizia. E questo è veramente meraviglioso. Ecco perché Romani in 13:12, dove questa stessa parola viene tradotta con armi, la parola dice armi della luce. Armi della luce. Quindi se noi viviamo nell'iniquità, quindi non nella verità e nel rifiuto della confessione del peccato, cioè rimanendo, prestando le nostre membra come strumenti di iniquità per compiere il peccato, per fare il peccato, non stiamo indossando la corazza della giustizia. Quindi sia che noi ci crediamo chissà cosa, sia che noi rimaniamo nel peccato prestando le nostre membra come strumenti di peccato, quindi sono entrambi questi aspetti, spero di essere riuscito a spiegarlo un pelino, noi siamo esposti. Quando noi rimaniamo e viviamo nel peccato siamo esposti. E se noi non stiamo peccando in quel momento, ma rimaniamo nel peccato, siamo esposti. Il peccato ci espone fin tanto che non lo confessiamo. Ci espone ai dardi, ci espone alle frecciate, ci espone a tutto quello che vedremo, se non abbiamo questa corazza della giustizia, che è quella di Cristo. Cosa fece quell'uomo che aveva rivestito la corazza della giustizia? Sì, placato, Signore, verso me peccatore. E si rivestì prima della corazza di Cristo e poi, come noi siamo chiamati a fare, a apprestare le sue membra come strumenti, come armi di giustizia a Dio. Il peccato non rappresenta un'azione, il peccato rappresenta uno stato. Le azioni sono i peccati, ma il peccato rappresenta uno stato. La lebbra non era un'azione, la lebbra è uno stato di malattia. E fin tanto che non siamo guariti, siamo comunque in quello stato di malattia. E questo è molto importante, c'è una bella differenza tra l'azione e lo stato. E noi abbiamo bisogno, come dice la parola, di pulirci, di liberarci, di togliere questi impedimenti, prendendo la verità, che ci dice la verità sulla nostra vita, e spogliarci di tutto questo. Quindi, per resistere e per stare in piedi, abbiamo visto due prime strumenti, due prime armi della luce, in qualche modo, che la parola di Dio ci presenta. La prima è la cintura della verità, e la seconda è la corazza della giustizia, che ci protegge, che protegge i nostri organi vitali. La prossima volta, se piacerà al Signore, vedremo i calzari, e l'Evangelo della pace e tutto il resto. Che il Signore ci benedica.